Come tutti i rituali, anche questo che ci accingiamo a compiere ha un carattere ripetitivo ed è dotato di una notevole pesantezza. E lo so. Ma guardate, per alleggerire questa pesantezza del rituale della partenza, volevo dire che, come ci insegna il testo del capitolo 21 del Piccolo Principe, tutti conoscete questo testo, ogni tanto va riletto, se non l'avete letto, di Antoine de Saint-Exupéry, ci vogliono i riti, perché un rito è quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. Quanto è che non leggete, quanto tempo non leggete il capitolo 21 del Piccolo Principe? E leggetelo per alleggerire il percorso di questa sera, l'itinerario di questa sera, che è particolarmente pesante per te. Un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale corrisponde metaforicamente ad un viaggio, e questo significa che anche questo viaggio di studio virtuale, che si mette in movimento attraverso la fabulazione e conserva la sua efficienza propulsiva, il viaggio ha un'efficienza propulsiva, con la ricerca che ciascuna viaggiatrice, ciascun viaggiatore mette in atto, ebbene anche questo viaggio ha inizio con l'atto della partenza. Questo viaggio di studio e di cura, lo sapete già, ma dobbiamo ripetere, i riti sono ripetitivi. Di cura, perché in latino la parola studium e la parola cura, lo sapete, sono sinonimi, e l'obiettivo primario per cui una persona deve fare un'esperienza di studio, perché dobbiamo venire a scuola? Perché dobbiamo studiare? Perché dobbiamo imparare a prendersi cura, a prendere cura di se stessi, in modo da potersi prendere cura anche degli altri. Quindi il termine studium, per sua natura ha un'anima solidale, e questa sera incontreremo una parola chiave che fa riferimento a questo concetto. Ebbene, questo viaggio di studio si compone, secondo il calendario dell'anno scolastico 2013-2014, di 28 itinerari didattici. Vedete, avete ricevuto con il primo repertorio e trama, che è quel fascicolo che avete in mano, nell'ultima pagina c'è un calendario dettagliato sulle date degli itinerari, e quindi si parte adesso. Ci sono tre date, perché corrispondono a mercoledì qui, a giovedì a Tavernuzze e a venerdì a Firenze. Si parte adesso, all'inizio di quest'autunno, e l'arrivo è previsto per l'ultima settimana di maggio, nella primavera inoltrata dell'anno che verrà, 2014, con una pendice. È come sapete un arrivo diversificato il nostro. Nella prima settimana di giugno, di solito la 28ª lezione è corta e conviviale, e poi l'assessore al comune di Brunetta mi ha mandato un messaggio dicendomi come è successo quest'anno a giugno, finiamo il percorso, finiremo il percorso in biblioteca di Brunetta, vedremo se tempo. Prima di occuparci della natura e degli obiettivi di questa esperienza didattica, come prescrive il tradizionale rituale della partenza, dobbiamo riflettere sul fatto che in questo viaggio di studio che ci stiamo preparando ad affrontare, attraverseremo itinerario dopo itinerario il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale. Che significato ha questa dicitura? Che caratteristiche ha il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale? Guardate, il territorio dell'età alto-medievale si compone di tre paesaggi intellettuali. E voi direte, le persone che hanno più esperienza in questa esperienza, ma come, se solo tre paesaggi, sì, ma sono tre paesaggi intellettuali molto vasti. C'è il paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici. Poi osserveremo il paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, perché durante l'Alto Medioevo inizia questa letteratura, e poi osserveremo la prima parte del movimento filosofico della scolastica, cioè fino all'anno, al fatidico anno 1000. Quindi questi tre grandi paesaggi intellettuali che dovremo visitare. E ora, a questa domanda che riguarda le qualità specifiche di questo territorio, poi risponderemo strada facendo, attraversandolo di volta in volta. Ma ora, prima di prendere il passo, è necessario fare chiarezza su alcuni elementi che caratterizzano questa vasta area culturale e che si riflettono sul rituale della partenza. Dobbiamo sistemare nel nostro metaforico zaino intellettuale, cioè nella nostra mente, il materiale utile per entrare nel territorio che stiamo per attraversare. Dobbiamo fare lo zainetto. Il primo elemento riguarda lo spazio che dobbiamo fare nella nostra mente per contenere il perimetro del territorio dell'età alto medievale. Questo territorio comprende un'area piuttosto vasta e per intuirne l'ampiezza è significativo far corrispondere il tempo allo spazio. Ebbene, l'Alto Medioevo si sviluppa, secondo la tesi storica più accreditata, dal V all'XI secolo, cioè dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, che fa riferimento all'anno 466, fino al fatidico anno 1000, quindi per un arco temporale di circa 700 anni. E chi ha partecipato al viaggio dello scorso anno sa che l'affermazione che abbiamo fatto è tuttavia soggetta al concetto della relatività per quanto riguarda i tempi, soprattutto in ingresso. Che cosa significa? Ricordate, significa che sul piano della ricerca direttamente collegato alla storia del pensiero umano c'è una grande flessibilità sulla data di inizio del Medioevo. Ci sono, in proposito, e lo abbiamo detto molte volte nel viaggio dello scorso anno, più di 500 ipotesi, tutte ben accreditate culturalmente sull'inizio del Medioevo. E di conseguenza la prima difficoltà che incontriamo questa sera nel partire per questo nuovo viaggio sta nel fatto che troviamo intorno a noi, anche dislocati ad una certa distanza fra loro, tanti eventuali punti di partenza. E allora questo significa che non sappiamo da dove partire, no? A maggio, già dagli ultimi itinerari dello scorso viaggio di studio, abbiamo individuato una base di riferimento da cui dobbiamo prendere il passo, cioè abbiamo focalizzato un punto di raccolta adatto ad organizzare la nostra partenza, e questo determinato luogo è situato di fronte ad un paesaggio intellettuale dove ci troviamo in questo momento, che rispetta la natura e le caratteristiche del nostro percorso, che è indirizzato in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Quindi nel nostro caso, cioè nel caso di viaggiatrici e viaggiatori come siamo noi, orientati in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, quando inizia il Medioevo? Beh, allora mettete gli occhi sul primo punto del repertorio e trama, che è lo strumento che ci consente di orientarci meglio sul nostro cammino. Guardate, noi, a proposito del repertorio e trama, noi riceveremo circa 300 pagine di repertorio e trama, quindi questo materiale viene stampato qui dalla Scuola Redi di Bagnaripoli, alla quale noi dobbiamo versare un contributo, perché c'è una produzione di circa 90.000 pagine, qui la carta è già finita, mi hanno già detto giustamente bisogna comprarla, perché ho cominciato a far stampare i primi fascicoli. Quindi è necessario un contributo per la carta, per il toner, per la manutenzione della macchina. Un contributo, la segreteria ha fatto il conto, è di 12 euro. Guardate, però è un contributo volontario. Cioè, come sono volontari tutti i contributi, qualche spicciolo, legati alle spese di produzione di questa impresa, e alle attività di solidarietà che dobbiamo anche sostenere. È un contributo volontario, però sentite di dovere di contribuire. Qui c'è questo qui c'è questo bellissimo borsellino con Giuseppe Verdi in occasione dei 200 anni della nascita del maestro. Ecco, quindi poi appunto chi decide di contribuire può contribuire e poi guardate sul punto 1 del referto, questa è la nostra economia, è l'altra parte. Ma chi consenso? Ma se ne vuole qualcuno fuori ancora? Sul punto 1 del repertorio, mettete gli occhi. Secondo la natura del nostro viaggio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il Medioevo ha inizio quando certi studiosi, li incontreremo naturalmente, vista la situazione di totale degrado esistente sui territori dell'impero romano, cominciano ad affermare che è necessario salvare e preservare le opere antiche, cioè le opere dei classici greci e latini, perché l'implosione dello Stato dei Cesari, dello Stato romano, che domina sul territorio delle Ecumene da più di 500 anni, sta facendo sprofondare nell'abisso tutto ciò che di buono sul piano intellettuale ha finora creato il pensiero umano. Quindi, dicendo di voler salvare e preservare le opere antiche, delle opere dei classici greci e latini, che era una tiratura molto limitata, allora riprodotta su rotoli di papiro, quindi nella forma fortemente deperibili, e per quanto riguarda il contenuto, queste opere erano spesso anche soggette a censure, a condanne, quindi a distruzioni, a roghi delle opere. Quindi capite che questi intellettuali, facendo questa affermazione e cominciando ad operare in questo senso, cioè salvare e preservare le opere antiche, ebbene dichiarano di essere pienamente coscienti che l'antichità è ormai finita, no? Se dicono che bisogna salvare le opere antiche, vuol dire che sono coscienti che c'è già un mondo antico e quindi siamo in un'altra epoca, no? Ecco, siamo in un'altra epoca. È ormai finita ed è necessario fare tutti gli sforzi possibili per salvaguardarne la memoria. Nasce con questi personaggi un metodo filologico con caratteristiche nuove, non più tardo-antiche, ma post-antiche. E quindi, nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro viaggio, il Medioevo inizia con un movimento culturale che vuole contrastare il nefasto degrado intellettuale provocato dal decadimento delle istituzioni, e questo fatto corrisponde con il nostro punto di partenza, con la base da cui possiamo prendere il passo. Ora, l'inarrestabile decadimento dell'impero romano viene descritto in molte opere come se fosse l'anticamera della fine del mondo. Noi abbiamo incontrato Agostino di Ippona o di Tagaste, ricordate, lo scorso anno. Cioè una fine che però viene sistematicamente rimandata e sembra che il fondo non debba mai essere toccato. Ci sono delle affinità col presente inequivocabili, ed è per questo che sulla scia delle studiose e degli studiosi abbiamo usato la parola chiave implosione, che indica il contrario di una esplosione. Guardate, l'implosione è una sorta di spiazzamento graduale. Si è cominciato a parlare di implosione negli Stati Uniti quando è stata inventata la televisione, cioè nel senso che c'era un tubo catodico e le onde costituivano una forza che lo facevano esplodere. Quindi il tubo catodico esplodeva e allora bisognava rinforzare la barriera, il video che c'era, per cui avveniva non un'esplosione ma comunque un'implosione, perché a un certo punto la macchina non funzionava più, era implosa senza esplodere. È chiaro? Quindi per la fine dell'impero romano d'Occidente avviene la stessa cosa. viene una implosione, le studiose e gli studiosi parlano di implosione, di schiacciamento graduale, per cui l'eventuale esplosione che ne deriva può essere comunque governata in modo da sostenerne gli effetti. Praticamente dall'età degli Antonini, cioè a cominciare con l'imperatore Elio Adriano, l'abbiamo incontrato anche l'anno scorso, dal 117, l'amministrazione dello Stato romano, volente o nolente, è orientata a governare il fenomeno dell'implosione, con provvedimenti che portano, nel volgere di circa tre secoli, alla dismissione dell'impero in Occidente. E il primo a parlare concretamente di dismissione è stato Adriano, e se voi leggete, avete letto le memorie di Adriano, di Margherita del Senato, vedete che c'è continuamente questo riferimento a dire: ma come si fa a dismettere tutto questo apparato che abbiamo costruito, che sta dando il valore, che non riusciamo più a governare perché ormai è diventato ingovernabile? E quindi nel volgere di tre secoli alla dismissione dell'impero in Occidente, e in Oriente, a Bisanzio, alla nascita di una nuova forma statale assai diversa da quella di Roma, il cosiddetto impero romano d'Oriente o bizantino. Il fatto è che l'aver gradualmente evitato l'esplosione non ha cambiato la situazione, perché i danni che provoca un'implosione sono comunque molto distruttivi. Lo schiacciamento, l'implosione, non è un fenomeno meno rovinoso di una deflagrazione, di un'esplosione. Il fatto che, storicamente parlando, il Medioevo abbia inizio con l'implosione dell'impero romano ci porta a riflettere subito su questo termine, sulla parola chiave implosione. Ve l'ho detto che è un itinerario pesante quello di questa sera, comincia con una parola chiave che pesa, schiaccia, l'implosione. Guardate di quale di queste azioni: schiacciare, comprimere, premere, spingere, rompere, soffocare, angustiare, metterete per prima accanto la parola implosione? Guardate, l'esercizio della scelta su un catalogo di parole è una cosa molto importante per la nostra mente. Nella ricerca del termine che più ci aggrada, no? Che più si avvicina alla nostra esperienza personale, avviene un esercizio fondamentale, perché è un esercizio che permette di mettere in moto le azioni dell'apprendimento. Poi vedremo quali sono. E quindi corrisponde ad un investimento di intelligenza. Cioè, quando dobbiamo scegliere su un catalogo di parole e diciamo: uffa, che barba, sì, perché è faticoso, bisogna pensare qual è la parola che incide di più sulla nostra esperienza, no? O quella che ci piace di più, o quella che vorremmo in qualche modo rimuovere. Noi facciamo un investimento di intelligenza, quindi non rinunciate a scegliere e a scrivere la parola scelta. In quale situazione vi siete sentiti o vi siete sentiti schiacciare, soffocare, angustiare? Ahimè, si chiede. Scrivete quattro righe in proposito, cioè consapevoli del fatto che la scrittura è sempre stato un efficace strumento di descrizione delle implosioni esteriori ed interiori, per alleggerirne le conseguenze, anche per alleggerirne le conseguenze. Ora, prima di occuparci della natura e degli obiettivi di questa esperienza didattica, come prescrive il tradizionale rituale della partenza, facciamo, in relazione a ciò che abbiamo appena detto, una riflessione su come agisce il fenomeno dell'implosione sul graduale logoramento e disfacimento delle istituzioni dell'impero romano d'Occidente. Cioè, intanto, il complesso fenomeno dell'implosione delle istituzioni dell'impero romano d'Occidente rappresenta il principale punto d'ingresso nel territorio alto medievale e genera una serie continua di cortocircuiti che, stiamo usando una metafora, rendono via via inefficienti le centrali di erogazione della luce. Per cui, quando si pensa al Medioevo, no, si parla di secoli bui. Ora però, con il graduale logoramento e disfacimento delle istituzioni dell'impero romano d'Occidente è come se fosse scesa una lunga notte, però guardate che il cielo autunnale, invernale, primaverile, estivo di questa lunga notte, in mancanza di inquinamento luminoso, perché non ce n'era, si presenta talmente ricco di stelle che la visuale sul territorio è comunque ampia e possiamo vedere bene come agisce il fenomeno dell'implosione nel provocare la graduale fine dell'impero. Quindi la visione dei fatti sotto le stelle dell'alto medioevo è assicurata e ci permette di rettificare alcuni luoghi comuni. Il primo è quello che il medioevo sia una lunga notte, perché non è così, ci sono delle luci straordinarie e le incontreremo già da facendo. Sentiamo dire, per esempio, e leggiamo anche sui libri di testo, che nel V secolo, nell'anno 476, l'impero romano d'Occidente cade a causa dell'incontenibile irruenza delle invasioni barbariche. E questa descrizione, il verbo cadere, fa pensare ad una sorta di esplosione, no? Ad un badaboom, cade. Ma in realtà, guardate, nel 476 le popolazioni germaniche, i Goti, noi li abbiamo sentiti nominare, i Goti divisi in due rami, i Visigoti che sono i Goti dell'Ovest, gli Ostrogoti che sono i Goti dell'Est e i Vandali, questo termine è poi diventato un aggettivo purtroppo e non è giusto, si erano stanziate queste popolazioni ormai da secoli sul territorio dello Stato romano. Cioè vasti territori dell'impero hanno cominciato ad essere abitati da nuove popolazioni a cominciare da 300 anni prima della caduta dell'impero romano d'Occidente, quando l'imperatore della dinastia degli Antonini, gli imperatori più illuminati, che si chiama Marco Aurelio, lo abbiamo incontrato lo scorso anno, è un filosofo, un austero filosofo di scuola stoica che scrive un libro di cui abbiamo letto qualche brano nello scorso viaggio, che si intitola Ricordi, pensieri di Marco Aurelio, ha dovuto affrontare il problema di un vasto sconfinamento di popolazioni germaniche che si erano messe in movimento a causa della pressione esercitata su di loro da altre popolazioni asiatiche in marcia da est verso ovest. Le migrazioni non le ferma mai nessuno e quindi vanno regolamentate utilizzando l'humanitas. Ebbene, queste popolazioni germaniche, i Marcomanni, i Quadi, che abitavano a nord del Danubio, giunsero fino alle Alpi orientali, a ridosso della città di Aquileia. Marco Aurelio, sebbene non avesse le qualità del guerriero, e infatti la sua imponente statua a cavallo in piazza del Campidoglio ce lo fa capire, su quel cavallo sta in una posizione molto precaria, tutto sommato. Ebbene, Marco Aurelio li ha sconfitti nel 178, però poi vuol far la pace con questi popoli e con il trattato di pace decide di concedere loro di stabilirsi dentro al territorio dell'impero, del quale vaste aree erano disabitate, purché prestassero il servizio militare. E questo è un elemento importante. I giovani uomini germani hanno accettato con entusiasmo di diventare soldati romani, perché l'esercito imperiale era un'istituzione molto ben organizzata, che forniva dei servizi ottimi, un buon equipaggiamento, una mensa sostanziosa, comodi alloggiamenti, un'infermeria attrezzata, se si faceva male nell'esercito. Ebbene, questa scelta dà l'avvio ad una consuetudine che si dimostra col tempo un espediente che contribuisce al fenomeno dell'implosione, perché dà inizio all'inarrestabile germanizzazione dell'esercito romano. Due secoli dopo l'esercito romano è totalmente germanizzato. Quando arrivano altre popolazioni germaniche si trovano di fronte l'esercito romano che è formato da germani. E questo è un paradosso che naturalmente crea implosione, ma la graduale penetrazione di stranieri in greco o i barbaroi, no? Perché conoscete questa parola, sul territorio dell'impero e dentro alla principale struttura dello Stato, l'esercito, non è la principale causa del degrado delle istituzioni romane. Prima di tutto gioca un ruolo fondamentale la crisi economica, come sempre. Gli imperatori illuminati sono stati ben pochi, i più sono degli incompetenti, spesso sono degli scellerati, quando va bene sono solo dei cialtroni, e poi un impulso. Lo scorso anno, nel viaggio dello scorso anno, abbiamo studiato questo problema della crisi economica. Poi un impulso al fenomeno dell'implosione lo dà l'inarrestabile diffusione, e questo è un fenomeno che abbiamo studiato bene, perché il viaggio dello scorso anno ci ha portato di fronte ad un paesaggio intellettuale molto importante, diversificato, per cui abbiamo fatto delle osservazioni approfondite in questo senso. La diffusione di un messaggio completamente alternativo all'ideologia imperiale romana, che era basata sulla guerra di conquista e sulla mentalità predatoria. Questo messaggio è fondato su una buona notizia, in greco euangelon, da cui deriva la parola angelo, che promette la resurrezione. E questo forte annuncio di salvezza esistenziale, diffuso in periodo di crisi, si propaga velocemente, prima nelle città più importanti dell'impero, con l'assidua predicazione, con una letteratura di gran pregio che abbiamo studiato, con la disubbidienza civile di cui abbiamo studiato degli atti, e con l'animata discussione polemica sui principi della dottrina. E su questo abbiamo passato molto tempo camminando sui sentieri del territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno, dell'età tardoantica. Questi temi, che ora enumeriamo velocemente, li abbiamo studiati tutti nel viaggio dello scorso anno, e purtroppo dobbiamo limitarci a citarli, perché non possiamo fare delle analisi, dobbiamo solo fare delle sintesi. Quindi ora, in attesa di occuparci della natura e degli obiettivi di questa esperienza didattica secondo il tradizionale rituale della partenza, ricapitoliamo e aggiungiamo a questo catalogo iniziale, con cui stiamo preparando lo zaino, un ulteriore motivo implosivo su cui dobbiamo riflettere. Guardate sul punto 2 del repertorio. Le cosiddette invasioni barbariche, la inarrestabile crisi economica, la diffusione della dottrina del cristianesimo, sono tutti elementi che, messi insieme, determinano l'implosione dell'impero romano d'Occidente, un fenomeno che dal punto di vista storico rappresenta il più importante punto di ingresso sul territorio alto medievale. Implode l'impero romano e inizia il Medioevo, così leggiamo sui libri di storia, ma l'implosione è un fenomeno che dura nel tempo. Oltre a quelli elencati, c'è ancora un ulteriore motivo implosivo, che è legato alla nascita e alla diffusione del movimento filosofico più importante dell'età tardoantica, il neoplatonismo, una corrente di pensiero che nel viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo studiato con interesse, anche perché sulla scia di questo importante movimento intellettuale il cristianesimo, soprattutto con l'opera di Origene, forse ve lo ricordate, ha costruito la sua solida base dottrinale, a cominciare dall'immagine trinitaria di Dio. Senza il neoplatonismo il cristianesimo non avrebbe mai costruito una dottrina così forte e così ben accreditata. Il pensiero neoplatonico, che è nato ad Alessandria nel III secolo con la scuola di strada di Ammonio Sacca, molti di voi la conoscono, contribuisce all'implosione dell'impero romano d'Occidente, perché in primo luogo i valori che il neoplatonismo propone, cioè le idee che veicola in nome della riflessione intellettuale senza fare ricorso ad alcuna fede religiosa, contraddicono le principali convinzioni che hanno permesso allo Stato romano di costruire la propria egemonia sulle ecumene. Queste convinzioni della romanità o della romanite, come diceva Alberto Cavaliere, uno scrittore che abbiamo incontrato, che scrive una famosa storia romana in versi, si possono sintetizzare in alcune affermazioni esemplari. Cioè, i principi dell'imperialismo romano sono: il primo dice, la forza dà il diritto di essere nel giusto. Cioè, quando si possiede la forza, bisogna pensare di avere sempre ragione. Oggi questo non succede più, ma voglio dire, lo Stato romano era una dittatura militare, quindi è chiaro che ragionava così. Oggi è impensabile ragionare così, no? Sarebbe come se il capo di un partito, faccio un esempio per assurdo, no? Che ha una certa forza elettorale, dicesse, va bene, anche se commetto dei reati, sono innocente, in ragione della... Ma oggi non succede questo. Sarebbe veramente paradossale se si ragionasse in questo modo. Ora, il secondo principio dell'imperialismo romano dice l'obiettivo da perseguire è la rapida conquista, cioè per imporsi bisogna agire senza temporeggiare, senza incertezze. Il terzo principio dice la bramosia del comando è l'ideale di vita, cioè, bisogna coltivare la passione per la presa e il mantenimento del potere, sapendo che i termini della verità li stabilisce il più forte e la storia la fanno e la dominano i vincitori. Guardate, con questa ideologia, che è un'ideologia che ha una logica stringente, i romani, la Repubblica Romana prima, hanno conquistato tutto l'ecumene, perché evidentemente credevano, ecco, in questi principi. Il pensiero neoplatonico invece, facendo anche tesoro della riflessione dei classici, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, che noi abbiamo studiati tutti e cinque questo quintetto, no? I quali esaltano, attenzione, il pensiero neoplatonico, secondo il pensiero dei classici, esalta non il diritto della forza, ma la forza del diritto, perché proclama che la legge deve essere uguale per tutti, cioè non la guerra di conquista, ma la pietas, per dirla con Virgilio, no, la pietà e irene, per dirlo in greco, la pace, perché si espanda l'humanitas, cioè non la bramosia del potere, ma lo slancio amoroso, perché è l'amore la forza eros, in questo caso, la forza propulsiva più efficace. E queste riflessioni, vedete, alternative all'ideologia del sistema imperialista, hanno dato vita alla prima importante stagione del dissenso della storia della cultura. I testi dei classici costituiscono una prima grande biblioteca di opere di opposizione, e ne abbiamo studiato un certo numero. Ebbene, il pensiero neoplatonico, nutrito dai dialoghi di Platone, dalla metafisica di Aristotele, dalle opere dei classici in generale, contrappone alle convinzioni dell'imperialismo romano, cioè la forza, la conquista e la brama predatoria, altre regole di carattere etico su cui fondare i rapporti umani, la porein, il dubbio, l'epoché, la sospensione del giudizio e la pateria. Ora, se lo traduciamo letteralmente, viene fuori un termine che nella nostra lingua è sicuramente un termine che suona in modo negativo, ma la pateria ha pathos, è il controllo delle passioni mediante la ragione. Quindi è chiaro che noi dobbiamo avere delle passioni e dobbiamo dedicarci alle passioni, però dobbiamo tenerle a freno con la briglia, con le briglie della ragione. Ma queste tre regole stanno alla base del pensiero di un filosofo noto a molti di noi, che è Plotino di Nicapoli, la cui figura picca più in alto di tutte nella scuola di Atene di Raffaello, lo sapete, no? Plotino è autore di un'opera intitolata Le Enneadi, eccole qua, un libretto molto interessante. Qui c'è Plotino, ricordate, nella scuola di Atene di Raffaello, no? Lo ricordate, abbiamo viaggiato dentro quel paesaggio intellettuale. Plotino è quello che sta più in alto di tutti e sappiamo perché. Le Enneadi, mettiamole qui perché sono un'opera conosciuta ma di importanza straordinaria. L'anno scorso l'abbiamo ristudiata e adesso dobbiamo fare delle sintesi in funzione della preparazione del bagaglio con cui dobbiamo partire. Le Enneadi, un'opera sulla quale poggiano le fondamenta della filosofia medievale. Il pensiero contenuto nelle Enneadi di Plotino è come se fosse compreso all'interno del perimetro di un triangolo, no? Ai cui vertici ci sono tre parole chiave. Quindi la struttura di quest'opera è formata, la struttura di base, da tre parole chiave fondamentali, no? Quindi, che sono l'armonia, la solidarietà e l'essenzialità. Sono i vertici di un triangolo che illustrano quali sono le caratteristiche dello stile di vita utile a migliorare la qualità dell'esistenza umana, specialmente in tempo di crisi. Rifrescamoci la memoria, oppure rimettiamo in gioco Plotino per chi non lo conosce, ma dopo i 50 anni Plotino, che ha studiato alla scuola di Ambonio ad Alessandria insieme ad Origene, a Cassiologino, comincia a scrivere una serie di trattati, 54 trattati, e poi non li fa pubblicare perché a lui non interessa, li fa in un uso didattico, li scrive, che dopo la sua morte, però, il suo discepolo Porfirio di Tiro ordina in 6 raccolte, ciascuna comprendente un gruppo di 9 trattati, perciò dette Enneadi, perché in greco Ennea significa 9 e un Enneade è un insieme di 9 oggetti, no? Ecco, 12 uova fanno una dozzina, 9 uova fanno un Enneade. Quindi 9 trattati fanno un Enneade, sono 54, 6 Enneadi ci sono qua dentro. Cioè ogni raccolta di 9 trattati, ognuna delle 6 Enneadi, si sviluppa nell'ordine, in ogni trattato si sviluppa un tema specifico. Guardate quali sono questi temi: l'etica, la fisica, il tempo, l'anima, l'intelletto e l'essere. Guardate, questi temi sono sempre di grande attualità, li vediamo nei festival della filosofia che pullulano sempre di più in questi anni, bene, ma insomma, Plotino riflette su questi grandi argomenti e il risultato della sua meditazione, Plotino è un mistico di spirito laico e razionale, diventa il principale filtro tra il pensiero greco tardo antico laico e razionale e la nascente filosofia cristiana medievale. Quindi le Enneadi di Plotino stanno lì, ecco, sul confine, sono un'opera che costituisce un ponte fondamentale. Agostino di Ippona, Sant'Agostino, che abbiamo incontrato alla fine di maggio al termine del viaggio scorso e con il quale avremo ancora a che fare naturalmente, scrive: cambiate solo qualche parola nel testo delle Enneadi di Plotino e avrete il pensiero di un perfetto cristiano. Guardate, Plotino non si sarebbe riconosciuto in questa affermazione, perché del cristianesimo, sebbene venga da una famiglia cristiana, cioè non condivide l'idea della risurrezione dei corpi, e c'è già l'anima immortale che c'è bisogno che risorga il corpo, no. Cioè, la santificazione della materia, che, e considera l'Eucarestia un rito cannibalico, cioè questo mangiare il sangue e la carne. Ma Plotino ha una visione intellettuale della realtà, è reale ciò che è animato dall'intelligenza e ha una concezione spirituale della natura umana. L'elemento qualitativo della persona è l'anima emanata dall'intelletto. È per quello che Plotino sta nella scuola di Atene più alto, e la scuola di Atene sta nei palazzi vaticani, stava, doveva essere nella camera del Papa, sopra il letto del Papa, così aveva inventato Giulio II, per dire che lui aboleva quell'opera a tutti i costi, per dire definitivamente una volta per tutte che la base della dottrina del cristianesimo veniva dal neoplatonismo. Era perfettamente inutile negarlo. Poi nei secoli sarebbe stato rinfacciato questo fatto. E difatti fa una scelta molto opportuna, molto opportuna. E questo fatto influenza i pensatori medievali, Agostino per primo, no? Sant'Agostino, che ritengono importante dare un'anima intellettuale alla dottrina cristiana. Secondo Plotino, come abbiamo studiato la primavera scorsa, stiamo scaldando i muscoli per prendere il passo e i neuroni, quindi tutte le cose che formano la realtà derivano da un concetto che Plotino chiama en in greco, uno, che è un ente assolutamente ineffabile, il supremo concetto intellettuale del quale non si può dire nulla, soprattutto c'è l'uno, la sintesi di tutto. In effetti dell'uno noi possiamo dire solo ciò che non è. Non è qualità, né quantità, né anima, né Dio, né pensiero, né volontà. Nella stessa inarrestabile maniera in cui la nostra mente produce i pensieri, afferma Plotino, dall'uno sgorgano, cioè l'uno funziona come funziona la nostra mente, è una mente assoluta. Sgorgano dalla nostra mente dei pensieri, anche se noi non vogliamo, è tutto un fluire di pensieri, no? E così dall'uno sgorgano in modo naturale e necessario gli elementi fondamentali della realtà, in modo gerarchico. E l'uno emana prima di tutto l'intelletto, il nous, cioè il luogo dove sono le idee platoniche, dove sono tutte le cose a livello ideale. E l'intelletto effonde l'anima, l'anima del mondo, psiche in greco, che è intelligenza ed avvolge tutte le cose. Cioè, alla fine del processo di emanazione, l'uno, l'intelletto, l'anima del mondo, c'è la materia che è inerte, perché è priva di intelligenza, perché è troppo lontana dall'uno, cioè dalla fonte della realtà. Ora, la filosofia di Plotino è di carattere educativo e nel testo delle Eneadi il filosofo delinea un percorso di studio per far sì che l'anima di ogni persona possa tornare verso l'uno, il sommo bene, perché il nostro destino è quello di tornare, no, nell'assoluto, è quello di fare delle sintesi, di sintetizzare. Per prima cosa, scrive Plotino, bisogna educare l'anima a prendere le distanze dalla materia coltivando le quattro virtù cardinali, la sapienza, la temperanza, la fortezza e la giustizia. Le abbiamo studiate poi nel catechismo, del cristianesimo. A queste quattro virtù cardinali corrispondono quattro azioni fondamentali della nostra vita. Studiare per acquisire la sapienza e far crescere delle competenze intellettuali, lavorare per acquisire la temperanza necessaria per saper gustare i piaceri essenziali frutto di una vita frugale, meditare per acquisire la fortezza e coltivare la volontà, e patteggiare per condividere le regole e garantire la realizzazione della giustizia. E questo è lo stile di vita che prescrive quest'opera, l'Eneadi. Poi, scrive Plotino, per dare qualità alla vita è necessario imparare a percorrere tre vie: la via della musica, per dare armonia alla vita, la via dell'amore solidale, per creare fratellanza nel mondo, e la via della filosofia, per imparare a trascendere la materia e a contemplare l'essenza ideale delle cose, in modo da valutarne la qualità. Fare filosofia significa capire che cosa è essenziale e imparare a desiderare ciò che è veramente necessario, escludendo tutto ciò che è superfluo. Il percorrere queste vie, l'armonia, la solidarietà, l'essenzialità, che conducono verso la fonte dell'intelligenza, dall'uno alla sintesi, ci permette, scrive Plotino, di trovare le ragioni per amare lo studio, perché l'amore per lo studio serve, scrive Plotino, per superare la noia, l'insofferenza, l'indignazione spicciola, l'egoismo, l'attenzione esclusiva per il proprio tornaconto. Percorrere le vie dell'armonia, della solidarietà e dell'essenzialità. Oggi si parla di decrescita felice, ma si continua a guardare alle Eneadi, no? Ostacola, scrive Plotino, la diffusione epidemica di quella malattia della ragione che si chiama furbizia, la quale distrugge i buoni frutti dell'intelligenza per far dominare l'ignoranza. Ora, l'acquisizione di competenze utili a far sì che la persona possa diffondere l'armonia, possa praticare la solidarietà e possa coltivare l'essenzialità, produce uno stato di soddisfazione, di calma, di piacere e di illuminazione intellettuale che Plotino chiama ecstasis. Il termine ecstasis in greco letteralmente significa che proviene, e infatti si legge nell'Eneadi: se l'uno fosse il sole, l'intelletto sarebbe la luce e l'anima sarebbe la luce riflessa dalla luna, che proviene, ecstasis, da dove scaturisce il sommo bene. Insomma, il bene assoluto non è arrivabile, ma di riflesso sì, e questo ci invita a solidarizzare. Il bene assoluto chi lo raggiunge, dice Plotino, ma di riflesso ci arriva il bene, e per coglierlo di riflesso e bisogna solidarizzare, cioè bisogna mettersi insieme, no? E bisogna cercare i punti di luce e di ombra che ci sono. Ora, quante cose abbiamo detto in partenza? Ve l'ho detto che è pesante questo, ma c'è poco da fare, bisogna fare lo zainetto, quello zaino, quando si prepara il bagaglio è sempre un'impresa, no? A un certo punto diciamo, per Bacco, quante cose, invasioni barbariche, crisi economiche, evento evangelico, movimento neoplatonico, quante cose abbiamo detto sulla scia della parola chiave implosione, collocata nel punto dove stiamo preparando la partenza. Guardate, sta succedendo come quando, in procinto di partire, facciamo il bagaglio e alla prima preparazione, non so se a voi succede così, raduniamo tanta di quella roba che non entrerà mai nello zaino, nella valigia, nella borsa. Così abbiamo fatto noi finora, ce l'abbiamo ammucchiato molte cose, tutti i temi già studiati, tutte cose utili, ma troppo ingombranti e pesanti, però dobbiamo averli messi lì, per vedere poi che cosa dobbiamo scegliere, no? Il fenomeno dell'implosione, vedete, è dotato di pesantezza di per sé, e quindi presentarlo crea questa situazione. È un fenomeno al quale non appartiene l'insostenibile leggerezza dell'essere. E quindi, dopo aver fatto l'inventario, dobbiamo capire quali cose, cioè quali parole chiave per noi e quali idee significative possano facilitare la nostra partenza per il viaggio che stiamo preparando in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Dal punto dove ci troviamo ora, il panorama che abbiamo di fronte si compone di due scenari: c'è quello della dottrina ecclesiastica del cristianesimo, che si sta sovrapponendo a tutte le culture dell'ecumene, e quello del progetto educativo del neoplatonismo, che cerca di difendere la sua identità laica. Questi due significativi apparati culturali, l'evento evangelico e il movimento neoplatonico, qui abbiamo il movimento neoplatonico, l'idea di Plotino e una Bibbia nel quale c'è la letteratura dei Vangeli oltre a quella dell'Antico Testamento, ecco qui, quindi due testi che concretizzano quello che noi stiamo dicendo in questo momento. Questi due significativi apparati culturali, quindi l'evento evangelico e il movimento neoplatonico, costituiscono la base su cui poggiano le fondamenta dell'edificio medievale e, seppure ben distinti tra loro, condividono un catalogo di idee comuni che può essere sintetizzato in una sola parola, che all'ingresso del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale risulta essere la più dirompente di tutte: la parola amore, anche in contrasto con l'ondata di odio che la crisi scatena in questo momento. Ora, questa parola si presenta in questo momento tanto nel pensiero cristiano quanto in quello neoplatonico con un ampio ventaglio di significati: affetto, attrazione, predilezione, ardore, solidarietà, benevolenza. Guardate, abbiamo scelto i sinonimi che sono direttamente collegati a questi due apparati di pensiero, perché il catalogo di parole contenuto dentro alla parola amore è enorme. Ora, quale di questi termini, affetto, attrazione, predilezione, ardore, solidarietà, benevolenza, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola amore? Scegliete e scrivetelo. Questo termine, vale a dire la parola che avete scelto, che state per scegliere, da mettere per prima accanto alla parola amore, ebbene questo termine costituisce il materiale utile da sistemare nello zaino prima di prendere il pasto. Quindi vedete che diventa una, direte, beh allora lo zaino è un oggetto, qualunque sia la parola che avete scelto, che state per scegliere, che occupa sì poco spazio, ma non è un oggetto leggero, eh. Sì, la parola amore è dotata di un'insostenibile leggerezza, però questo oggetto va collocato, usando un certo criterio filologico, in relazione alla natura del viaggio che stiamo per affrontare, e il viaggio che ci accingiamo a compiere, con tutti quelli che abbiamo, come tutti quelli che abbiamo intrapreso in questi decenni, non è facile, ma ciò non significa che gli itinerari proposti settimanalmente non siano percorribili. Se non fossero percorribili da tutti, indipendentemente dai livelli di scolarizzazione di ciascuno e di ciascuno di noi, e dall'ora arda con cui si apre la scuola degli adulti, questa esperienza di educazione permanente non sarebbe stata frequentata nel corso degli anni da più di 1200 cittadine e cittadini che hanno sentito e sentono, come la sentite voi, la necessità di misurarsi con ciò che è meno convenzionale. Frequentare la scuola degli adulti, che è il modo migliore, è il modo migliore per esprimere la propria adultitudine, questo è un termine che sembra strano, ma c'è una rivista che si intitola così, Adultitudine, proprio perché voi sapete che le difficoltà intellettuali, cioè il sapere di non sapere, come si insegna Socrate attraverso i dialoghi di Platone, stimolano la curiosità, spingono alla ricerca, risvegliano il desiderio di investire in intelligenza. E come si fa a vivere senza la curiosità, senza la ricerca e senza l'investimento in intelligenza? E ora, secondo la natura del nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e tra poco spiegheremo meglio, mentre celebriamo il tradizionale rituale della partenza, la sostanza di questa natura, E ora accompagniamo le prime riflessioni che abbiamo fatto finora in relazione ai caratteri del territorio nel quale stiamo per entrare con la lettura di un testo. Questo testo, secondo una frase ormai consolidata all'inizio dei nostri viaggi, funge da veicolo e serve per cominciare a farci muovere i primi passi sul cammino che dobbiamo intraprendere. Nel testo che stiamo per leggere, naturalmente, ha un ruolo fondamentale la parola chiave amore, che abbiamo messo nel nostro zaino. Con l'ampio ventaglio di significati, affetto, attrazione, predilezione, ardore, solidarietà, benevolenza, che ne valorizzano il senso, ma questo testo è stato scelto anche in attinenza al risultato delle risposte che voi avete dato nel tradizionale questionario di fine anno che avete compilato a maggio, che serve per dare una forma ai territori culturali che noi attraversiamo. La prossima settimana, nel corso del prossimo itinerario, prenderemo visione di questi risultati. Ora, il testo che stiamo per leggere, una prima parte questa sera e una seconda parte la prossima settimana, leggeremo un romanzo intero, appartiene ad un racconto che assume appunto la forma di un romanzo breve, di un breve romanzo, ed è stato scritto da uno scrittore ben noto a tutte e a tutti noi per varie ragioni, il quale per comporre quest'opera ha utilizzato i generi letterari della fiaba e della favola, intrecciandoli insieme ad arte in funzione didattica. Ora, prima di cominciare a leggere il testo di questo romanzo breve, dobbiamo fare una considerazione indispensabile di carattere letterario per capire il senso di questa composizione e l'intreccio filologico per cui l'abbiamo scelta. E guardate sul punto 3 del repertorio. Se prendiamo il volume della Bibbia, che sicuramente conserviamo nella nostra biblioteca domestica, lo dicono le statistiche che in ogni casa c'è una Bibbia. Se non ci fosse in casa vostra, vuol dire che il vostro vicino ne ha due. E allora bussate e ve la fate prestare, e ciascuno che ha la Bibbia che tocca a me, come direbbe Trilucca sulle statistiche, che tocca a me. Ma se no, andate in biblioteca. Forse non andate a rivendicare le vostre vicine. E se scorriamo l'indice delle opere del Nuovo Testamento, della letteratura dei Vangeli, possiamo constatare che, guardate, proprio nella parte finale, collocate tra le lettere di Paolo di Tarso, l'ultima è la lettera di Ebrei, Paolo di Tarso poi di Apocrifa, e l'Apocalisse di Giovanni, un'opera che tutti avete sentito nominare, che è l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Il prossimo anno ci occuperemo di quest'opera da vicino, nel prossimo viaggio, perché non c'è una ragione per farlo in quel momento. Ebbene, tra l'epistolario di Paolo e l'Apocalisse ci sono sette lettere chiamate epistole cattoliche, cioè lettere alla Chiesa universale. Cattolico può dire universale in greco. Si tratta di sette brevi componimenti che si presentano sotto forma di lettera, che non sono stati mai spediti, i quali trattano di questioni generali e sono rivolti ad una vasta cerchia di lettrici e di lettori. Guardate, sono documenti di carattere pastorale che riassumano i principi della letteratura dei Vangeli e i punti salienti della dottrina, dell'ortodossia. Queste opere sono state scritte per sintetizzare la dottrina, perché lo scontro per creare l'ortodossia, voi lo sapete, lo abbiamo studiato, è stato uno scontro terribile, no? E quindi che spesso ha fatto perdere la bussola, e allora era necessario produrre delle sintesi. Ora, queste sette lettere compaiono sulla scena della letteratura dei Vangeli nel corso del IV secolo, quindi si tratta di una tarda letteratura evangelica, Cioè, quando è ancora in corso lo scontro tra l'ortodossia dettata dal Concilio di Nicea, siamo stati a Nicea, ricordate, e il pensiero ariano, il pensiero cosiddetto eretico, eretico in greco vuol dire scelta, e portano i nomi, queste lettere, questi testi, di personaggi autorevoli, di figure prestigiose, vissute a diretto contatto con Gesù di Nazareth, che naturalmente, secondo una prassi consueta per la letteratura dei Vangeli, non corrispondono agli autori. C'è una lettera di Giacomo, che è il più autorevole dei fratelli di Gesù, se lo dice Paolo, no? Giacomo è il fratello del Signore. Ci sono due lettere di Pietro, tre lettere di Giovanni e una lettera di Giuda. Giuda è il fratello più anziano di Gesù. E la famiglia di Gesù che partecipa alla sua eredità. Ora, le studiose e gli studiosi non sono riusciti a dare un nome, naturalmente, agli autori di questi scritti, di questi scrivani, che sono il frutto di molteplici rielaborazioni avvenute in città diverse e in tempi diversi, Cesarea, Alessandria, Roma. Cioè, le ultime stesure sono state redatte tra il IV e il V secolo, ma non è facile stabilire delle datazioni precise. In questi testi emerge un cristianesimo, quello tra il IV e il V secolo, che è contemporaneo al momento della nostra partenza, quindi, già consolidato sul piano sociale e dottrinale, ma sempre agitato da grandi polemiche ideologiche. Lo scontro tra ortodossia e arianesimo, tra tendenza conciliativa e tendenza intransigente, abbiamo studiato lo scorso anno questi due movimenti contrapposti, e emerge un cristianesimo consapevole di essere parte attiva nel provocare l'implosione delle istituzioni imperiali romane, delle quali però vuole salvare la struttura per riempirla di nuovi contenuti, perché è una struttura forte. Ora, uno dei temi, il tema principale che questi scritti, le lettere alla Chiesa universale, trattano è quello dell'amore, l'amore divino e l'amore umano, perché questo valore si presenta come l'argomento vincente nella diffusione del cristianesimo sul territorio dell'ecumene. Cioè, il Dio cristiano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non è un principio supremo dotato di incomunicabilità come il Dio teorizzato da Aristotele, né un demiurgo dalle possibilità limitate, il Dio teorizzato da Platone, non è neppure un intelletto freddo, un logos, come il Dio teorizzato dagli stoici, è impersonale, ma è amore, con la A maiuscola, cioè un padre che ama in modo incondizionato. Non guardate se Plotino poi dirà, ma come un padre che emana un amore incondizionato manda suo figlio a morire per... No, e poi la risposta naturalmente degli apologeti è una risposta. E l'essere umano si sente confortato dall'amore divino, che lo riscatta dalla miseria e lo rende partecipe della beatitudine. Ora, questa concezione teologica fondata sull'amore, l'amore solidale, agape in greco, si presenta come una novità, come una buona notizia, e euangelon della storia del pensiero umano. Ora, la più significativa delle sette lettere cattoliche, le sette lettere della Chiesa universale, quella che ha avuto il maggior numero di citazioni sul piano letterario e filosofico, è certamente la prima lettera di Giovanni, che è un breve scritto di soli 5 capitoletti, guardate, le altre 6 lettere sono ancora più brevi, che nei contenuti si presenta come un commento al prologo del Vangelo secondo Giovanni. Voi sapete come comincia il prologo del Vangelo secondo Giovanni: enarche, enalogos, in principio era il logos, la parola, il pensiero. Ebbene, anche questa prima lettera di Giovanni comincia allo stesso modo: la parola, o logos, che dà la vita, esisteva fin dal principio. Enarché, noi l'abbiamo udita, l'abbiamo vista con i nostri occhi, l'abbiamo contemplata, l'abbiamo toccata con le nostre mani. E se volessimo sintetizzare l'argomento di cui tratta questo scritto, potremmo farlo con un'affermazione: bisogna vivere nell'amore. Beh, è facile affermarlo, più difficile è farlo. E andate a cercare quindi, ecco, prima attività di ricerca, sul volume della Bibbia, le pagine che contengono le sette lettere cattoliche alla Chiesa Universale, sfogliate queste pagine, osservate i titoli in neretto che annunciano gli argomenti trattati nei vari testi. Ci sono degli argomenti che attirano l'attenzione, leggetene qualche riga, cioè fate degli assaggi. Ora, questo esercizio di lettura, adesso noi cominciamo a farlo tra poco, insieme ad uno scrittore che si chiama Leone Tolstoi. Lo scrittore Leone Tolstoi, 1828-1910, noi lo abbiamo incontrato molte volte nei nostri percorsi, no? Abbiamo trattato vari aspetti della sua ricca ed interessante biografia, abbiamo letto numerose pagine delle sue celebri opere, penso che lo incontreremo da vicino anche in un futuro ancora, in un futuro percorso, quando ci dovremmo occupare della sua morte. Un argomento, la morte di Tolstoi, insomma ci siamo occupati della morte di Pushkin minuto per minuto, volete che non ci occupiamo della morte di Tolstoi minuto per minuto, che non abbiamo ancora trattato nei particolari, che ha una notevole valenza letteraria che non possiamo ignorare, ma questo avverrà tra qualche anno, perché ora siamo ancora lontani. Ma quindi ora Tolstoi lo lasciamo metaforicamente vivere in modo che possa raccontare, che possa narrarci le sue storie. Il romanzo breve che stiamo per leggere, che si intitola interrogativamente Che cosa fa vivere le persone, è stato scritto nel 1881 con uno stile particolare, uno stile diretto, simile a quello del racconto orale, uno stile difficile da tradurre anche da leggere, ma molto efficace e soprattutto funzionale all'obiettivo educativo che lo scrittore si è dato. Guardate, Tolstoi, come ha fatto quando ha scritto i quattro libri di lettura per gli alunni della scuola che ha fondato a Jasna Iapoliana, non so se siete andati in pellegrinaggio a Jasna Iapoliana, no, ma per istruire i figli dei contadini, i suoi servi della greba, ai quali Tolstoi ha donato le terre di sua proprietà. Ebbene, ecco qui i quattro libri di lettura di Tolstoi, a volte non si sa che cosa leggere, è una lettura molto edificante, sono in circolazione, tra l'altro anche molto divertente, bisogna immergersi in quel clima della pianura ucraina o ucraina. Bene, Tolstoi rielabora questa breve opera, intitolata in modo interrogativo Che cosa fa vivere le persone, sulla base di una leggenda che ha sentito raccontare da un contadino a Veglia, no? Siete stati a Veglia qualche volta, dandogli quel tocco di realismo che sta alla base di tutti i romanzi allegorici scritti per far riflettere sulla necessità di coltivare i valori dell'umanesimo, in particolare l'amore solidale. Ma Tolstoi, in quanto esegeta e studioso della letteratura dei Vangeli, guardate, è tuttora scomunicato dalla Chiesa ortodossa per le sue posizioni eterodosse, per Tolstoi, ultimamente scomunicato anche dal governo russo, perché è stato fatto un decreto da... l'ha fatto proprio quel presidente lì, come l'amico con il quale in questo momento io incontro in sospeso da un tolstoiano, dicendo che andavano aboliti, così è stato fatto, cioè andava abolito tutto Tolstoi dall'educazione, perché Tolstoi è troppo buonista. Cioè, oggi per far funzionare il mercato bisogna essere cattivi, bisogna avere una mentalità predatoria, bisogna rimettere in funzione i valori dell'imperialismo. E quindi Tolstoi, scusate, non dovrei perdere la pazienza in questo modo, ma è stato rimosso. Tolstoi vuole anche ribadire che la verità, scritta con la V maiuscola, la quale corrisponde all'amore, scritto con la A maiuscola, si manifesta nella saggezza popolare e trova posto nelle leggende, nei racconti, delle tradizioni legate alla cultura o alla coltura contadina. E quindi, per avvalorare questo fatto, decide di far scaturire la sua narrazione da una serie di citazioni canoniche provenienti dalla prima lettera di Giovanni, il cui argomento, l'amore, è attinente al racconto che Tolstoi scrive. Tolstoi scrive questo racconto per fare l'esegesi della prima lettera di Giovanni, e lo fa, vedete, non lo fa da intellettuale che parla per gli intellettuali, cioè lo fa da intellettuale con la I maiuscola che parla ai suoi contadini, ai contadini, ai figli, a tutti noi, in modo molto semplice, per farci capire il valore che ha questa lettera, che è una sintesi di tutta la dottrina del cristianesimo. Cioè non c'è bisogno di tante cerimonie richieste. Forse questa lettera poi la sentiremo citare prossimamente, perché questo nuovo pontificato penso che sia in linea con questo. Ma e allora, per celebrare il tradizionale rituale della partenza, ci avvaliamo di questo racconto che propone l'intreccio tra la saggezza popolare e la sapienza evangelica. Da 8 citazioni tratte dalla prima lettera di Giovanni, Tolstoi fa scaturire il racconto. Tolstoi dirà, dice, la casa di Dio è un'isba, è una povera casa di neanche dei mugiti è un contadino proprietario terriero, e poi ci sono quelli ancora più poveri, ecco, che vivono nell'isba, non nella fattoria, e la casa di Dio è un'isba. Leggiamo che cosa fa vivere le persone, cominciando dall'introduzione che Tolstoi fa. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo il prossimo. Chi non ama il prossimo rimane nella morte. E chi ha i mezzi per vivere nel mondo, ma vedendo una persona nel bisogno, rechiude il proprio cuore, in qual modo l'amore di Dio rimane in lui? Figlioli miei, amiamo non con la parola o con la lingua, ma con le opere e con la verità. L'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio non l'ha mai deluso nessuno. Se noi ci amiamo l'un l'altro, Dio dimora in noi. Dio è amore, e rimane, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Chi dice io amo Dio ma odia il prossimo è un bugiardo, giacché chi non ama il prossimo che egli vede, come può amare Dio che egli non vede? Viveva un calzolaio con la moglie e i figli nella casa di un mugite. Non aveva né una casa sua né terra sua per campare, lui con la sua famiglia, aveva soltanto il suo lavoro di calzolaio, il pane costava caro, il lavoro invece costava poco. E così tutto quel che guadagnava lo spendeva per mangiare. Aveva quel calzolaio una sola pelliccia che serviva tanto a lui che a sua moglie, e anche questa pelliccia era tutta brandelli, tanto l'avevano portata, e da più di un anno ormai il calzolaio metteva da parte i soldi per comprarsi qualche pelle di pecora e farsi una pelliccia nuova. Verso l'autunno il calzolaio pensò di averne di soldi, quanti ne bastavano, che 3 rubli di carta ce li aveva la baba è la donna di casa, nel baule, e altri 5 rubli e 20 copechi che gli davano i mugiti al paese. E al mattino presto il calzolaio si preparò ad andare al paese per la pelliccia. Si infilò sopra la camicia la giubbetta di nanchino imbottita della sua baba, e poi sopra il caffettano di panno si mise in tasca il biglietto da 3 rubli, si fece un bastone e dopo ho mangiato pane. Pensava, 5 rubli me li daranno i musisti, ci aggiungo i miei 3 e mi compro le pelli di pecora per la pelliccia. Il calzolaio arrivò al villaggio, passò da uno dei musisti e il musisti non era in casa. La sua baba promise che gli mandava il marito a portargli i soldi in settimana, ma lei i soldi non li aveva. Lui passò da un altro music ed era andato in miseria quest'altro music, tanto che non ne aveva proprio più di soldi e gli dette soltanto 20 copeschi per uno stivale che gli aveva riparato. Il calzolaio allora pensò di prendersi le pelli di pecora a credito, ma il pellaio non glielo fece il credito. Prima portami i soldini, dice, e poi ti potrai pigliare quelle che vuoi, che lo sappiamo noi altri cosa vuol dire farsi pagare i debiti. Sicché non combinò proprio nessun affare il calzolaio, se ne tornò soltanto con i 20 copeschi di quello stivale e con un paio di vecchi valenti che gli aveva dato un musicchio da rivestirgli di cuoio. Gli venne una gran tristezza al calzolaio, quei 20 copeschi se li vedette tutti alla sera. E poi si incamminò verso casa senza la pelliccia. Quel mattino gli era sembrato al calzolaio che ci fosse gelo, ma adesso che aveva bevuto aveva caldo anche senza pelliccia. E così cammina il calzolaio per la sua strada, con una mano picchia col suo bastoncino i cespugli gelati e con l'altra fa dondolare gli stivali di feltro e intanto parla con se stesso. Io, dice, sto caldo anche senza pelliccia, mi sono bevuto un quartino e me lo sento in tutte le vene adesso. Anche senza tulup posso stare io, cammino e non ci penso ai miei guai io. Ecco che uomo sono, che mi importa a me, tirerò avanti anche senza la pelliccia, io per me ne faccio a meno anche per tutta la vita io, solo che la baba si resterà male, e poi ti piace anche, tu lavori per lui e lui ti prende in giro, ma aspetta, se non mi porti i soldi ti butto giù il cappello io, per il Dio, altroché se te lo butto giù io, se no cos'è sta roba, 2 grivenni ti dà. E che ti faccio io con quei debiti? Si posso bere e basta. Dice che è povero. Tu sei povero e io non sono povero. Tu almeno c'hai la casa, le bestie, tutto quanto. Io invece sono qua come mi vedi. Tu hai il grano tuo, io invece me lo devo comprare il pane e dirla come ti pare. Ma 3 rubli alla settimana devi cacciarmi fuori soltanto per il pane. Adesso arrivo a casa e la farina è già bella finita. E giù, caccia 1 rubro e mezzo. E allora tu dammi quello che ti spetta, no? E così arriva il calzolaio alla cappella che c'è alla curva e guarda, proprio dietro alla cappella c'è qualcosa di bianco. Stava già facendo buio, si guarda meglio il calzolaio e però non riesce lo stesso a distinguere cos'è. Una pietra così non c'era là dietro sempre. Sarà una bestia? Ma non somiglia mica a una bestia, di testa somiglia a una persona. Ma come mai è bianco? E che ti fa una persona qua? Si avvicinò e lo vide bene. Che cosa strana, era proprio una persona. Non si capiva se viva o morta. Era uno che se ne stava lì tutto nudo, appoggiato alla cappella e non si muoveva. Ebbe paura al calzolaio. Pensò, qua qualcuno ha ammazzato una persona, l'ha spogliata e l'ha buttata lì. Se mi avvicino poi va a finire che non me ne tiro più fuori. E passò oltre il calzolaio, si lasciò alle spalle la cappella e non la vide più quella persona. Passò oltre la cappella, si voltò e vide che l'uomo si era accostato dalla cappella, si muoveva, pareva quasi che lo guardasse. Si spaventò ancora di più il calzolaio e pensa, vado lì o proseguo? Se ci vado magari va a finire male, chi lo sa chi è quello lì? Non è mica per qualche cosa di buono che è andato a finire lì, no? E io mi avvicino e lui magari salta fuori e mi strozza e non gli scappi più. E anche se non mi strozza, come te la spegni con uno così? Che ci fai? Tutto nudo com'è? Mica posso togliermi io i vestiti e dargli le ultime cose che ho? Ma che? Mi scampi Dio e via, bello. E il calzolaio prese il passo. Stava già lasciandosi indietro la cappella, ma la coscienza gli rimordeva. E si fermò il calzolaio in mezzo alla strada. Ma segno, che stai facendo? Dice a se stesso. Lì c'è uno che muore nella disgrazia e tu ti sei spaventato e te ne vai per la tua strada. Cos'è? Sei diventato troppo ricco? Hai paura che ti portino via tutte le tue ricchezze? Ah, Sioma, non è bene far così. Semyon si voltò e andò da quella persona. Semyon si avvicina all'uomo, lo guarda bene e vede. È un uomo giovane, in forze, non ha segni di botte sul corpo, solo che si vede bene che è tutto intirizzito e spaventato, se ne sta lì appoggiato e non guarda verso Semyon, come se fosse talmente debole da non riuscire nemmeno ad alzare gli occhi. Gli si fece vicino Semyon e a un tratto, come se si fosse ripreso, l'uomo alzò la testa, aprì gli occhi e guardò Semyon, e da quello sguardo quella persona piacque a Semyon. Allora gettò a terra i valenti, si tolse la sua cintura di stoffa, gettò la cintura sui valenti, si tolse il cassettano. Basta star qua a pensare, dice, vestiti, no? Dai, forza! Prese l'uomo di sotto il gomito, provò a farlo alzare, e l'uomo si alzò, e vede Semyon che il corpo ce l'ha fine, pulito, le mani e i piedi non sono sgraffiati, e il volto è bello. Semyon gli gettò il cassettano sulle spalle, ma l'uomo non riusciva a infilare le maniche. Semyon gli guardò le braccia, glielo infilò, abbottonò il cassettano e gli legò ben stretta la cintola. Semyon si tolse il suo berretto lacero, voleva metterlo in testa all'uomo nudo, ma sentì freddo alla testa e pensa, io ce l'ho tutta calda la testa, lui invece ha capelli ricci e lunghi, se lo rimise. Meglio che di mettergli i stivali. Lo fece sedere, gli infilò i valori di freddo. Lo calzò il calzolaio e poi disse, ecco qua fratello, dai, sgranfisciti un po' e stai, e gli affari ti sbrigheranno anche senza di noi. Ehi, a camminare ti riesci? Stavi in piedi l'uomo e guarda con tenerezza a Semyon, ma a parlare non ci riesce. Ehi, ma perché non parli? Mica dobbiamo passare l'inverno qua, bisogna andare a casa, su forza, ecco qua il mio bastone, appoggiati. Se non riesce a stare su, dai, muovi le gambe. E l'uomo camminò, e camminava agile, non restava indietro. Vanno lungo la strada e Semyon, tu insomma, di chi sei? Non sono di qua. Beh, quelli di qua li conosco io. E com'è che sei finito qua alla cappella? Non posso dirlo. Ti avrà fatto del male qualcuno, eh? Nessuno mi ha fatto del male, è stato Dio che mi ha punito. Ah, questo si sa, è sempre Dio che fa tutto, però da qualche parte bisogna pure andare, no? E tu dov'è che devi andare? Per me fa lo stesso. Si stupì, Semyon. A vederlo non sembrava uno di quelli che fanno a botte e parlava dolce, però non diceva niente di chi era e da dove veniva. E pensò, Semyon, ma ne capitano tante di cose. E dice all'uomo, allora andiamo a casa mia, così almeno te ne vieni via di lì pian pianino, eh? E cammina Semyon, e il pellegrino non gli rimane indietro, cammina accanto a lui, si levò il vento, fece venire i brividi a Semyon sotto la camicia e cominciò a passargli l'ubriacatura e cominciava a sentir freddo, e così cammina, tira su col naso, si tiene stretta sul petto la sua giubbetta da donna e pensa, ecco però la pelliccia. Sono andato a prendere la pelliccia e torno a casa senza cassettano e per di più porto dietro un tizio nudo. Ah, non mi loderà di certo Matriona. E non appena pensava a Matriona si sentiva triste, ma poi appena si volgeva verso il pellegrino e si ricordava di come lui l'aveva guardato là vicino alla cappella, subito gli si ravvivava il cuore. E così vedete, insieme al calzolaio Semyon e a questo silenzioso e misterioso giovane, abbiamo lentamente preso il passo, e nel momento della partenza la scuola deve raccomandare agli studenti, di essere pazienti, tenaci e determinati. Voi queste qualità, queste virtù, la pazienza, la tenacia, la determinazione, lo dimostra il fatto che siete qui, le possedete, e queste qualità sono necessarie oggi per affrontare uno dei nodi cruciali che riguarda la società in cui viviamo. In questi ultimi tre decenni è aumentato il potere della dittatura dell'ignoranza e l'81% degli italiani soffre di varie patologie legate all'analfabetismo, che oggi ci viene ricordato. E il primo danno e tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo che crea la dittatura dell'ignoranza, è la perdita della memoria. E se siete qui questa sera è anche perché, in quanto cittadine e cittadini consapevoli, avete capito perfettamente il pericolo insito di questa grave situazione. Cioè, la perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo. Il degrado cognitivo è la prima causa che porta verso l'affievolirsi dei valori costitutivi dell'umanesimo. Cioè, oltre alla salvaguardia della memoria individuale e collettiva, quali obiettivi didattici propone questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione dell'esercizio della lettura e della scrittura? Per quale motivo dobbiamo frequentare settimanalmente la scuola pubblica degli adulti? E quasi tutte e quasi tutti voi siete al corrente della natura e degli obiettivi di questo percorso di studio, ma la celebrazione del rituale della partenza ci obbliga a ravvivarne il ricordo. I rituali sono ripetitivi proprio perché servono per ravvivare la memoria e ripetita aiuta se le cose ripetute sono di giovamento. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il primo obiettivo didattico che questo viaggio di studio ci propone è quello di imparare ad ascoltare con attenzione. L'attenzione è una facoltà che si apprende e sulla quale è necessario esercitarsi. Cioè, imparare ad ascoltare significa imparare a selezionare le parole, a controllare le idee, a catalogare i pensieri e quindi a seguire le varie fasi di un ragionamento progressivo. Il secondo obiettivo è quello di incentivare l'esercizio della lettura e della scrittura. Guardate, la lettura e la scrittura sono due attività fondamentali per la riflessione e per lo sviluppo del processo di apprendimento. L'esercizio quotidiano della lettura e della scrittura mette in moto l'attività cognitiva che ci permette di imparare. Bisogna leggere, bisogna scrivere per mettere in moto le azioni dell'apprendimento. Prima di tutto per questo bisogna leggere e scrivere. E la persona, Rita Levi Montalcini ha avuto il premio Nobel, a proposito di premio Nobel, diciamo di male, il premio Nobel, per avere studiato questi argomenti che riguardano il funzionamento del cervello. E proprio da Levi Montalcini, da Rita Levi Montalcini, che noi abbiamo preso poi i tempi della lettura e della scrittura da applicare all'alfabetizzazione. La persona, e lo sapete, impara attraverso sei azioni fondamentali. Guardate, chi vuole usufruire del diritto dovere all'apprendimento deve esserne sempre consapevole. Cioè, le azioni cognitive che ci permettono di imparare ad imparare quali sono? Sono conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Guardate, queste azioni non funzionano una per una, ma funzionano in sinergia. Cioè, ogni itinerario, quindi, l'andamento di ogni lezione che di settimana in settimana percorreremo, si sviluppa sotto forma di ragionamento progressivo, scandito dalle azioni attraverso cui si sviluppa l'apprendimento. E di conseguenza, e questo è il compito specifico della scuola, ci eserciteremo a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Per questo si fa scuola. Cioè, ci eserciteremo a conoscere che cosa? Beh, a conoscere le parole chiave in un percorso come il nostro, istruzione della didattica della lettura e della scrittura. Le parole chiave più importanti, una o due, questa sera abbiamo incontrato la parola implosione e la parola amore, le incontreremo ancora. Del repertorio previsto per ogni tappa, perché guardate, senza conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano, non si impara a leggere. Ci eserciteremo a capire le idee più significative che troveremo strada facendo sul territorio che attraverseremo, perché non si impara a leggere senza capire le idee cardine della storia del pensiero umano. Ci eserciteremo ad applicare, e nel nostro percorso l'applicarsi corrisponde all'esercizio della lettura e della scrittura. Cioè, nel nostro paese queste due attività cognitive, il leggere e lo scrivere, sono marginali, e questo dipende prima di tutto dal fatto che la stragrande maggioranza della popolazione si trova in condizione di analfabetismo. Cioè, Come ci si deve applicare nella lettura e nella scrittura? Attenzione, cioè dobbiamo acquisire, queste cose le sapete già, ma è il rituale della partenza, è ripetitivo. Dobbiamo acquisire la buona abitudine di leggere, di scrivere, quindi di applicarci intellettualmente, per 10 minuti al giorno. Guardate, ma appena questo, ma l'ha scritto anche Levi Montalcini questo, è un buon investimento di intelligenza. Lei scrive 10 minuti e 4 pagine al giorno di buona letteratura. Per quanto riguarda la quantità, il leggere 10 minuti al giorno, cioè il leggere multum, vediamo il latino che si sente, perché leggere multum in latino significa leggere in modica quantità, cioè poco, ma costantemente. Noi dobbiamo leggere poco, ma costantemente, e con la dovuta attenzione. Cioè, è inutile leggere 50 pagine al giorno senza stare attenti, bisogna leggerne 4 stando attenti. Ebbene, leggere 10 minuti al giorno significa leggere 4 pagine e quindi circa 1500 pagine in un anno, vale a dire un certo numero di libri. Per leggere molti libri, multa, c'è scritto anche nel programma del 1247 della Facoltà delle Arti di Parigi, ci siamo già stati ma ci torneremo il prossimo anno, nel prossimo viaggio torneremo a studiare lì per un po' di tempo, bisogna leggere poco e con attenzione, multum, quotidianamente, o portet quotidie leggere multum, c'è scritto lì, cioè o portet, bisogna leggere multum, leggere poco e con attenzione, quotidianamente. Vedete, quindi un programma che viene da lontano. Scrivere 4 righe al giorno, poi, significa in un anno scolastico riempire per intero il proprio quaderno, e quando lo rileggeremo scopriremo quanto sia importante dare un'anima e un corpo alla memoria. Ci eserciteremo poi ad analizzare e analizzare che cosa significa per noi in un percorso di didattica della lettura della scrittura. Significa mettere in ordine i pensieri che ci vengono in mente, che fluiscono dalla nostra mente, come dalla mente dell'uno, attraverso le trame proposte dai repertori del nostro percorso. Poi ci eserciteremo a sintetizzare, e sintetizzare significa mettere per iscritto un nostro pensiero, uno di quelli, quello che ci piace di più, che siamo stati capaci di mettere a fuoco e di ordinare. Guardate, bastano 4 righe scritte per far sì che un nostro pensiero si materializzi, e 4 righe di scrittura autobiografica sono una bella cedola di investimento in intelligenza, che serve giorno per giorno ad allargare e ad allungare la nostra vita. Infine dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E questo dispositivo dell'autovalutazione, come si fa a fare autovalutazione? Guardate, è legato allo svolgimento, deve essere un procedimento attivo, la scuola attiva, ne parlava. Ed è legato allo svolgimento del compito che, sebbene facoltativo, la scuola non impone a nessuno di fare il compito, ci mancherebbe, però propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuna di voi a dedicarsi all'uso del repertorio trama, un fascicolo che avete in mano, da utilizzare in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Quindi vedete che l'investimento di certo non leggo perché non ho tempo, dicono molti. Guardate che questa è la cosa più paradossale che si possa dire, perché 10 minuti di tempo si trovano. Gli italiani non leggono non perché non hanno tempo, ma perché non hanno competenze alfabetiche, questo è il problema, e non hanno poi l'abitudine naturalmente a leggere anche se hanno competenze alfabetiche. E quindi il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare sono le azioni cognitive, e si viene a scuola per metterle in moto. attraverso le quali ciascuna e ciascuno di noi ha la possibilità di cominciare a misurare il proprio tasso di apprendimento, perché l'intento del nostro viaggio è quello di stimolare il funzionamento dei meccanismi utili per imparare ad imparare, cioè con l'obiettivo di gettare le basi perché si possano creare sul territorio una serie di officine dell'apprendimento. Guardate, ce ne sono già di attive e sono le associazioni culturali di cui molti di voi fanno parte. L'alfabetizzazione deve agire sotto traccia per essere a servizio delle cittadine e dei cittadini, perché possano creare la cultura in modo che si possa sviluppare una comunità educante. Guardate, tutta l'attività didattica messa in atto la si trova, per merito di due studenti e di chi partecipa, non per merito dell'alfabetizzatore, contenuta, l'alfabetizzatore ci mette solo dei contenuti, poi, su due siti che potete consultare, ai quali è utile iscriversi, www.antibagno.it e www.scuolaantibagno.net. L'antibagno è il titolo di una rivista che trovate anche lì, che potete sfogliare. Dai siti potete il sabato poi scaricare il testo intero della lezione. Siccome i testi spesso sono pesanti, sono dotati di pesantezza, ve li potete poi rileggere. Inoltre i testi, le lezioni vengono anche registrate, c'è cioè una registratrice di camere veramente, e poi e poi sul sito mi dicono che ci sono anche le registrazioni delle lezioni che molti sentono andando in vacanza, poi dicono come fare. Comunque nel corso del nostro viaggio osserveremo tanti paesaggi intellettuali. Guardate, verremo a contatto con tanti contenuti, nozioni, dati, luoghi, personaggi, ragionamenti, e succederà che, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di una lezione nella fase del primo impatto, che è questo, quello della fabulazione, in media noi ne perderemo oltre il 70%, e mentre circa il 30% rimarrà in modo più o meno frammentario nella nostra mente. E questo per tutta una serie di limitazioni che ciascuno e ciascuno di noi in quanto essere umano possiede, ma per fortuna, guardate, la nostra memoria non funziona come un registratore, può obbligare. Se funzionasse come un registratore, noi patiremmo, specialmente oggi, nell'era dell'informazione gridata e spinta al massimo, impazziremo nel giro di poche ore. Per fortuna il nostro cervello obbria, però ritiene un 30% della fabulazione. E l'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura non consiste nell'immagazzinare contenuti, ma l'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, in modo da imparare ad identificare le forme contenute nella nostra mente, perché senza contenitori la sostanza si disperde disordinatamente, e i contenitori intanto sono dati da quello che vi è rimasto impresso di questa fabulazione. A questo proposito è doveroso, come sempre nel tradizionale ripetitivo rituale della partenza, citare ancora una volta il signor Michel de Montaigne, che nei suoi saggi 1580-1588 si ricorda che l'obiettivo dell'educazione e della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. E quindi non è la lezione che deve entrare nella vostra mente per produrre una sorta di indottrinamento, ma è la vostra mente che deve entrare nella lezione in modo da poterne utilizzare gli elementi utili, perché ciascuno e ciascuna possa investire in intelligenza come meglio crede. Succederà che andrete a cercare le lettere alla Chiesa Universale. Succederà che noi abbiamo studiato 8 citazioni, abbiamo letto della prima lettera di Giovanni. Succederà che vi colpirà la lettera di Giacomo, perché c'è un problema interessante, importante. Oppure la lettera di Giuda, perché c'è un problema interessante, di grandissima attualità. Quindi, non è la lezione che vi deve entrare in testa, siete voi che dovete entrare nella lezione e usarla come meglio credete. E ora per concludere, leggiamo ancora alcune pagine del breve romanzo intitolato Che cosa fa vivere le persone, scritto da Leone Tolstoi nel 1881, anche per fungere da veicolo nel tradizionale rituale della partenza del nostro 30° viaggio di studio. Aveva sbrigato presto le sue faccende la moglie di Segno. Aveva spaccato la legna, aveva portato l'acqua, aveva dato da mangiare ai bambini, aveva mangiato anche lei qualcosina e si era messa a pensare. Si era messa a pensare a quando mettere in forno i pani, oggi o domani. Di pane ne era rimasto ancora un pezzo grande. Se pensava, Segno ha pranzato là e stasera non mangerà tanto, per domani dovrà bastare il pane. Girava e rigirava, Matriona il suo pezzo di pane pensava. No, non li metto in forno di pane, di farina ne è rimasta per un'infornata sola, tireremo ancora fino a venerdì. Matriona ripose il pane e si sedette al tavolo a cucire una pezza sulla camicia del marito. Cuce e intanto pensa, Matriona, al marito, alle pelli di pecora che avrebbe portato a casa per la pellizza, purché non imbrogli il pellaio, che è talmente un sempliciotto di uomo. Non imbroglia mai nessuno e lui invece perfino un bambino piccolo lo mena per il naso. 8 rubli non sono mica pochi soldi, si può comprare una buona pelliccia. L'inverno scorso quanto abbiamo penato senza pelliccia, non si poteva andare neanche al fiume, da nessuna parte proprio. E anche oggi ecco, è uscito lui e si è messo addosso tutto quanto. E io non ho più niente da mettere e non è mica da poco che è uscito però. Sarebbe anche ora che tornasse. Sarà mica andato a spassarsela via del falco. Appena Matriona l'ebbe pensato, cicchiarono i gradini del porticato e qualcuno entrò. Matriona spuntò l'ago, uscì nell'ambito. Vede che sono entrati in due, Segno e con lui un mujik senza cappello e con i valenti. Subito Matriona sentì venire odore di vodka dal marito. Eccolo il mento, è proprio andato a spassarsela. E quando vide che era senza cappettano, aveva indosso soltanto la giubbetta e che non aveva niente in mano e stava zitto, si era fatto piccino, allora lei si spezzò proprio il cuore a Matriona. Si è bevuto tutti i soldi, penso, è andato a spassarsela con qualche poco di buono e perfino qui a casa se l'è portato. Mi fece entrare nel viso Matriona, entrò anche lei e vede che l'uomo è un forestiero, giovane, magrolino e che il cappettano che ha indosso è il loro. La camicia non gli si vede sotto il cappettano e il berretto non ce l'ha e appena è entrato è rimasto lì senza muoversi più e non alzava nemmeno gli occhi. E pensa Matriona, non è una brava persona questo qua, ha paura. Fece il bronzo Matriona, andò alla stufa e intanto stava a vedere quel che avrebbero fatto loro. Segno si tolse il berretto, si sedette sulla panca, buono buono. Beh, dice, Matriona prepara un po' la cena, insomma. Matriona borbottò qualcosa tra sé e sé sotto il naso e si era messa vicino alla stufa, se ne stava lì così e non si muoveva, guardava ora l'uno, ora l'altro e scuoteva la testa e basta. E lo vede bene, Segno, che la baba è proprio studiosa, ma che farsi? E fa finta di non essersene accorto e prende per il braccio il pellegrino. Siediti, fratello, dice, adesso ceniamo. Il pellegrino si sedette sulla panca. Ma cos'è che hai preparato? Le bene l'abbia, Matriona. Non è per te che ho preparato da mangiare io. Perfino il cervello ti sei bevuto. Me ne sono accorta, sai, sei andata a comprare la pelliccia e torni senza neanche il caffettano e ti sei anche portato dietro questo vagabondo nudo. Non ce l'ho io la cena per voi, ubriaco. Basta, Matriona. Cosa fai andare la lingua così per niente? Prima chiedi chi è questo qua.
E tu prima dimmi dov'è che li hai messi i soldi. Segno frugone tappetano, tiro fuori il biglietto, lo spiego. Eccoli qua i soldi. È che Trifono non me li ha mica dati. Ha promesso che me li manda domani. Si arrabbiò ancora di più, Matriona. La pelliccia non l'aveva comprata, l'ultimo caffettano che gli era rimasto l'aveva infilata quel tizio nudo e se l'era portato a casa. Prese il biglietto dal tavolo, andò a nasconderlo e intanto disse: non ce l'ho la cena, mica si può dar da mangiare a tutti i vagabondi nudi che ci sono in giro. Ehi Matriona, tienla ferma la lingua, ascolta prima che cosa c'ho da dire io. Ah, c'è niente da ascoltare da un ubriaco scemo, mica per niente non volevo sposarti a te ubriacone che sei. La mamma mi aveva dato i lini, mi aveva dato, e tu te le sei bevuti, sei andato a comprare la pelliccia e te la sei bevuta anche quella. Provò a spiegargli, segno, che si era bevuto soltanto quei 20 coperti. Voleva raccontarle dove l'aveva trovato quell'uomo lì, ma Matriona neanche una parola gli lasciò dire. Subito lo rimbeccava e gli diceva di tutti i colori e talmente in fretta parlava che pareva dicesse due parole alla volta. E tutto gli tirava fuori, anche certe cose che erano successe magari 10 anni prima. Parlava Matriona, poi d'un balzo andò da segno, lo prese per la manica. Dammela qua la mia giubba, questa sola mi è rimasta. E anche questa mai tolta, e te la sei tenuta tu. Dammela, cane lentiginoso, ti venga un colpo, ti venga. Cominciò a togliere la giubbetta, segno gli si infilò una manica, la baba gliela strappò di mano e la giubbetta si strappò lungo le cuciture. Matriona la afferrò, se la buttò sulla testa e prese la porta. Voleva andare via, ma si fermò. Un po' perché ci aveva la rabbia nel cuore e voleva fargli un'altra scenata. E un po', però, anche perché voleva sapere chi fosse quell'uomo lì. Si fermò Matriona e dice: fosse una brava persona non sarebbe lì tutto nudo, e invece non ha neanche la camicia, non ha. Se fossi andato a far cose buone me l'avresti detto da dove me l'hai portato un elegantone come quello lì. Ma te lo dico, sì, stavo andando e vedo che vicino alla cappella c'è seduto questo qua spogliato, tutto infirichito. Non è mica stato da andare in giro nudi. Beh, è proprio stato Dio che me l'ho fatto incontrare questo qua, che se no era perduto. E insomma, che potevo fare? E ne capitano di cose, valla a sapere. L'ho preso, l'ho vestito e l'ho portato qua. Calmati il cuore. È peccato, Matriona. Tutti si deve morire. Matriona vuole ancora imprecare, ma guardò il pellegrino e tacque. Se ne sta lì seduto il pellegrino e non si è nemmeno mai mosso da quando si è seduto sull'orlo della panca. Le mani le tiene sulle ginocchia, la testa la china sul petto, gli occhi non li apre e la faccia la tutta corrugata, come se qualcosa lo stesse soffocando. Tacque Matriona e Semion dice: Matriona, ma Dio non c'è in te? Udì queste parole Matriona, guardò ancora il pellegrino e ad un tratto il cuore si sciolse. Si scostò dalla panca, andò all'angolo della stufa, prese la cena, mise la scodella sul tavolo, si versò lo kvass, mise lì l'ultimo pane, portò il coltello e i cucchiai. Beh, mangiate, no? Dice. Semion fece avvicinare il pellegrino. Forza, da bravo, dice. Semion tagliò il pane, lo spezzettò e cominciarono a mangiare. E Matriona sedeva all'angolo del tavolo, si era appoggiata a un gomito e guardava il pellegrino. Ed ebbe compassione Matriona del pellegrino, le piacque. E a un tratto il pellegrino si rallegrò, smise di corrugarsi il viso, alzò gli occhi verso Matriona e sorrise. Cenarono, poi la barba apparecchiò e cominciò a chiedergli al pellegrino: ma tu di chi saresti? Non sono di qua. E com'è che sei finito sulla strada? Non posso dirlo. Chi è che ti ha rubato tutto quanto? È Dio che mi ha punito. E stavi lì tutto nudo. Così stai, nudo, a congelare. Mi ha visto segno, ha avuto compassione, si è tolto il cappettano, me l'ha infilato e mi ha comandato di venire qua. E qua tu mi hai dato da mangiare, da bere, hai avuto compassione di me. Di fatti, signore. Si alzò Matriona, prese dalla finestra una camicia vecchia di segno, quella stessa che stava raccoppando la vecchia al pellegrino. Trovò anche un paio di calzoni, glieli dette. So, tieni, vedo che non hai nemmeno la camicia. Vestiti e stenditi un po' dove ti piace, sulla panca o sulla stufa. Il pellegrino si porta il cappettano, si infilò la camicia e i calzoni e si distese sulla panca. Matriona spense la luce, prese il cappettano e si distese vicino al marito. si coprì Matriona con un lembo del caffettano e stava lì distesa, ma non dormiva. Quel pellegrino non gli usciva dai pensieri. Quando si ricordava che lui si era mangiato l'ultimo pezzo di pane e che per domani non ce n'era rimasto più di pane, e quando si ricordava che gli aveva dato la camicia e i calzoni, si sentiva dentro una tale malinconia, Matriona. Ma quando si ricordava di come aveva sorriso, le si ravvivava subito il cuore. A lungo non riuscì a dormire, Matriona, sentiva che anche Segno non stava dormendo e si tirava addosso il caffettano. Segno, l'abbiamo finito tutto il pane e io domani non ne ho mica messo in forno. Per domani non so come si farà. Mi sa che dovrò chiederlo alla comare Malania. Vivremo e mangeremo. Se ne rimase lì per un po' in silenzio la baba. E quello lì, sai, lo si vede che è una brava persona, solo chissà come mai non dice niente di chi è, da dove viene. Si vede che non può. Sion, noi diamo agli altri, e allora perché nessuno ci dà niente a noi? Non sapeva cosa dire, Sion, e allora le dice, beh, basta adesso, fa piacere, e si voltò e si addormentò. E la prossima settimana continueremo a leggere il testo di questo romanzo breve e lo leggeremo tutto perché è breve e cominceremo a muoversi riflettendo. Dobbiamo cominciare il nostro viaggio, dobbiamo prendere il passo e dovremo riflettere sul rapporto che c'è tra il termine implosione e il termine amore. E così anche questo viaggio di studio dell'anno 2013-2014, con il ripetitivo e pesante ma doveroso rituale della partenza, sta per iniziare. Anche se il rituale della partenza non lo abbiamo ancora celebrato completamente, ci sono ancora alcuni atti importanti che dobbiamo compiere la prossima settimana. E abbiamo dunque preso il passo sulla scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come il rito quando lo si celebra a fin di bene. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui. Un viaggio inizia sempre con un primo passo. Non so se faremo un grande viaggio, lungo di sicuro, ma questa sera un piccolo passo lo abbiamo comunque compiuto. E quindi, buon viaggio. Sapete perché la parola implosione e la parola amore entrano in relazione? Guardate, è il primo tema che si incontra sotto le stelle dell'Alto Medioevo. È un tema da conoscere, nel quale dobbiamo capire qualcosa di significativo e di importante. Quindi c'è un intreccio tra la parola implosione e la parola amore. Qual è questo intreccio? Beh, scorrete numerosi la prossima settimana. Buonanotte.